Ciao a tutti e bentornati ancora una volta a Maglia Nera, il podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker, all'interno del quale abbiamo affrontato un viaggio attraverso le storie delle edizioni del Giro d'Italia del dopoguerra e dei suoi protagonisti. Abbiamo percorso un cammino tortuoso, spesso non così lineare, a partire da Luigi Malabrocca fino a Nani Pinarello, l'ultima maglia nera. Ne abbiamo approfittato per parlare anche dei grandi campioni del ciclismo di quell'epoca, delle loro imprese, delle loro storie, che non sempre sono storie di semplice successo. Il ciclismo in fondo è anche questo, storie di uomini che si intrecciano e si separano, storie che oscillano fra la massima esaltazione del trionfo e la tragedia della sconfitta. Ecco, forse la maglia nera è proprio la massima sintesi di queste due cose, un premio a chi perde, una vittoria che nasce arrivando ultimi. In un certo senso è l'esaltazione estrema di un ciclismo che forse non esiste più, che forse aveva un senso in quegli anni, ma che è stato giusto abbandonare. Oggi però, dopo aver infilato la testa in quel passato che ci sembra lontanissimo adesso, ci sposteremo un po' più avanti nella storia. Lo faremo con la consueta voglia di sfogliare le pagine sempre diverse della storia del ciclismo. E a sfogliare queste pagine per voi ci sono sempre io, Umberto Prete Martinez, e questa è Maglia Nera. L'avventura della maglia nera al Giro d'Italia, come abbiamo detto nella scorsa puntata, finisce in quel 1951. Quella competizione, al contrario, che in quegli anni aveva appassionato il pubblico, però ormai aveva perso il suo senso principale, la sua forza propulsiva era venuta meno. La guerra non era così lontana, certo, ma ormai la testa della gente era già proiettata al futuro, tanto da farla sembrare già un lontano ricordo. L'Italia aveva ingranato la marcia giusta per ripartire, i grandi temi sul tavolo del dibattito pubblico erano cambiati e anche la mentalità stessa delle persone era ormai, potremmo dire, già permeata dalla modernità, dal futuro in un certo senso. Anche nel ciclismo cominciavano ad affacciarsi nuovi talenti, nuovi giovani alle spalle dei grandi vecchi. Era un momento di passaggio quello fra il ciclismo dei campionissimi, dei pionieri, dei Coppi e Bartali per intenderci. E invece una nuova schiera di giovani, che la guerra l'avevano vissuta, certo, ma non da adulti, o almeno non così adulti da averla vissuta in prima fila, con piena coscienza, ecco, questa nuova schiera di giovani cominciavano ad affacciarsi al ciclismo. E insieme a queste nuove leve anche nuovi modi di intendere il ciclismo e lo sport in generale cominciavano a nascere. C'era sempre meno goliardia, sempre meno spazio per il gioco, sempre più invece professionalità, più serietà se vogliamo. Il ciclismo, come il mondo circostante, si stava adeguando allo scorrere del tempo, tanto che di lì a poco cambierà proprio il modo di fare ciclismo. L'avevamo già visto in parte con Hugo Koblet. Il modo in cui curava la sua immagine è sicuramente inusuale per l'epoca e sicuramente in totale contrasto con i suoi colleghi più vecchi. Era cambiato anche il modo di correre e anche le grandi imprese a cui ci eravamo abituati in quegli anni cominciarono in quel momento a rarefarsi sempre di più. La leggenda della maglia nera però rimase come una radiazione di fondo, come un fluido che si infila negli spazi vuoti fino ad arrivare un po' dappertutto e poi si cementifica lì sotto. Una rete che non si vede e che però tiene insieme tutto. Ecco, il fascino della maglia nera rimase nel ciclismo, quella fascinazione per gli ultimi in un certo senso sopravvisse alla sua rappresentazione concreta fino ai giorni nostri. Più di un anno fa, ad esempio, ero alla presentazione a Bologna del Giro d'Italia Under 23 del 2019 e seguì con attenzione tutta la presentazione, tutti i vari interventi. Poi presentarono le maglie di quell'edizione, la maglia rosa ovviamente, la maglia dei Gran Premi della Montagna e via dicendo per le altre classifiche. E poi c'era anche la maglia nera, per l'ultimo in classifica ovviamente. A fine presentazione, mentre gli altri erano andati ad assaltare gli invitati per estorcere una qualche dichiarazione, io me ne stavo in disparte a osservare la scena un po' incuriosito quando mi si avvicina il ragazzo dell'ufficio stampa che mi aveva invitato alla presentazione, che poi io dico ragazzo, ma in realtà così a occhio avrà 3-4 anni più di me, quindi ben oltre i 30. Però siamo nel paese in cui si è giovani fino a 40, quindi Massimo mi perdonerà se lo chiamo ragazzo. Comunque Massimo, visto che ormai vi ho detto il nome, tanto vale continuare a chiamarlo così, si avvicina e iniziamo a chiacchierare. E a un certo punto gli dico: ero affascinato dalle maglie. E lui: belle, vero? Sì, anche se la mia preferita ovviamente è la maglia nera. Ecco, su questa mia affermazione lui si blocca. Forse non capisce neanche di cosa sto parlando, non lo so. Probabilmente non coglie il senso di quel ovviamente la maglia nera. Il problema è che neanch'io lo capivo bene lì per lì. Tant'è che quando lui mi guarda stupito e mi chiede perché, io ricordo che non ero proprio in grado di rispondere, ma niente di sensato in quel momento, e disse una cosa tipo: beh, dai, la maglia nera, dai, che ficata. Ecco, io oggi un po' l'ho capito che cosa intendevo, lo saprei anche spiegare con un po' di tempo e credo di averlo spiegato ampiamente in queste puntate. Però in quel momento lì non c'era nulla di razionale, ma solo un istinto in un certo senso, perché la maglia nera in fondo è un simbolo di quella passione per gli ultimi che da sempre fa parte del mondo del ciclismo. Quella maglia nera, sponsorizzata da Pinarello non a caso, l'ha vinta Christopher Consolaro, un ragazzo del 99 che correva per la Delio Gallina Colosio Eurofeed. Non l'ha vinta per caso ovviamente, ma anche lui, nonostante fosse così giovane, aveva puntato quella maglia e aveva fatto di tutto per vincerla.
Oggi no, perché io, ridendo e scherzando anche un po' con i miei compagni, ho detto: se qualcuno prova a rubarmi la maglia nera oggi finisce fuori tempo massimo, perché il penultimo era talmente avanti che per rubarmela doveva uscire fuori tempo. Quindi scherzando, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta e dai, sono contento.
Probabilmente Christopher Consolaro non sa neanche da dove viene fuori quella strana competizione, al contrario, da dove nasce, perché nasce, soprattutto perché la maglia nera. Ecco, questa è una storia che non abbiamo mai raccontato finora, anche perché non è che sia così certo che la maglia nera derivi da questa storia, anzi, sono abbastanza sicuro del contrario. Però è un accostamento che è entrato nella leggenda del ciclismo e soprattutto vale la pena raccontare l'unico uomo ad avere giocato nella nazionale italiana di calcio e ad aver corso un Giro d'Italia. Si chiamava Giuseppe Ticozzelli, detto Tico. Era di Castelnovetto, un paesino della Lomellina in Lombardia, in provincia di Pavia, ecco per capirci. Era nato il 30 aprile del 1894, proprio a Castelnovetto, ma si era poi trasferito ad Alessandria, dove aveva preso il diploma di geometra. E proprio ad Alessandria inizia a giocare a calcio. Nel 1912 addirittura risulta fra i soci fondatori della squadra di calcio di Alessandria, che all'epoca si chiamava Football Club Alessandria, e giocava con una divisa azzurra con una striscia bianca verticale in mezzo. Secondo Mario Bocchio si deve proprio a Ticozzelli il passaggio dalla maglia azzurra alla ormai classica maglia grigia dell'Alessandria. Scrive Bocchio che quando in quell'anno, il 1913 appunto, i dirigenti del club decisero di iscrivere la squadra al campionato di promozione, ci fu la creazione della nuova divisa. Ticozzelli propose di giocare con una maglia particolare, almeno nel colore, in onore della squadra ciclistica della Maino. Il costruttore infatti era anche proprietario della squadra ciclistica, che comprendeva campioni del calibro di Costante Girardengo e Beaugendre, che correvano con una semplice maglia grigia e con i classici pantaloncini neri. Da qui il colpo di fulmine di Tico, innamorato della sua splendida bici Maino, che considerava come una di famiglia. Ecco come nacque la leggenda dei grigi di Alessandria. Ora, per quanto poetica sia questa ricostruzione, è molto probabilmente falsa. La versione più accreditata e più logica, se mi permettete, è che semplicemente l'Alessandria nel 1913 abbia abbandonato la divisa azzurra per tornare a vestire il grigio che indossavano i giocatori della Forza e Coraggio fino a 2 anni prima, ovvero fino a prima che si decidesse di cambiare il nome alla squadra. È possibile comunque che dietro alla scelta di tornare al grigio ci fosse effettivamente lo zampino di Giovanni Maino, il costruttore di biciclette, che infatti proprio quell'anno aveva lanciato la sua squadra di ciclismo, e quindi è possibile che volesse in qualche modo mettere la sua firma, per così dire, anche sulla neonata squadra di calcio. Fra l'altro tutte le fonti che riportano l'aneddoto di Ticozzelli parlano sempre di Beaugendre come ciclista della Maino, però a me sinceramente non risulta che Beaugendre abbia mai corso con la Maino, forse era uno dei fratelli più scarsi. In ogni caso, sicuramente la vita di Giuseppe Ticozzelli si lega strettamente a quella della neonata Alessandria, tanto che Tico spenderà vari anni della sua carriera giocando per i grigi. Dato il suo fisico scultoreo, 1,87 m per 95 kg, Tico giocava in difesa, terzino destro per la precisione. In un'intervista rilasciata a Marco Pastonesi, il figlio Giovanni racconta che suo padre aveva un giro coscia di 84 cm, tanto che era difficile trovargli un paio di pantaloni adatti. Faceva i 100 metri in 12 secondi. La sua carriera di calciatore però si interrompe durante la Prima Guerra Mondiale, che lo vedrà impegnato al fronte, ma al suo ritorno ricomincia a giocare. Nel 1921 passa alla SPAL e poi nel 24 al Casale. Gioca nella massima divisione, quindi, tanto che viene anche chiamato in nazionale nel 22 per una partita contro la Francia a Milano, vinta per 9-4. La sua passione per la bicicletta però è tale da spingerlo nel 1926 a iscriversi al Giro d'Italia da indipendente. Aveva già 32 anni e non aveva mai corso davvero contro avversari veri, ecco. Però sapeva il fatto suo e infatti non parte neanche male. Ma il suo Giro d'Italia finisce presto, la terza tappa, la Genova-Firenze di 312 km. Vince Alfredo Binda in 14 ore, 5 minuti e 46 secondi alla media di 22,134 km orari. 60esimo, su 67 sopravvissuti comunque, a 2 ore e 56 minuti, Giuseppe Ticozzelli. Racconta il figlio Giovanni sempre che in quella terza tappa mio padre andò in fuga da solo, addirittura con un'ora di vantaggio sui migliori. Sul bracco rimase senza rifornimenti e allora si fermò in una trattoria, sistemò il tavolo sul bordo della strada per non perdere di vista gli inseguitori e mangiò finché non sopraggiunse il gruppo. Soltanto allora salutò tutti, si rimise in sella e ripartì. Però, prosegue, secondo la cronaca della Gazzetta dello Sport, era rimasto coinvolto in una caduta vicino all'arrivo, provocata da un motociclista. Giunse al traguardo, ma poi fu costretto ad abbandonare la corsa per le ferite. Ecco, l'avventura ciclistica di Ticozzelli finì quindi molto presto, però tanto bastò per farlo entrare nella storia in un modo molto particolare. Come abbiamo detto, è infatti l'unico uomo al mondo, finora, ad aver giocato nella nazionale di calcio e ad aver partecipato al Giro d'Italia. Correva quel Giro d'Italia con la divisa della sua squadra di calcio, il Casale. Una maglia nera con una stella bianca sul cuore. Il nero però all'epoca era ovviamente un colore dai forti connotati politici e per questo Ticozzelli non era così ben visto da una parte del gruppo. Raccontò poi ai figli che secondo lui era stato infatti investito apposta da quel motociclista proprio per motivi politici, ecco, se vogliamo. L'attribuzione di Giuseppe Ticozzelli a questa o quella parte politica, ovvero la domanda che credo a questo punto tutti vi stiate ponendo, se era fascista o meno. Ecco, la risposta a questa domanda, se vogliamo giustificare la scelta della maglia nera solo con motivazioni calcistiche, la risposta forse è da ricercare nel fatto che nel 1935, terminata la sua carriera sportiva, decise di partire volontario per l'invasione dell'Etiopia. E fu proprio in quel periodo che iniziò a perdere la vista fino a rimanere completamente cieco. Si dice, raccontano i suoi figli, che andava comunque allo stadio e si faceva raccontare le partite da chi gli stava accanto. Per andare in bici invece aveva comprato un tandem, uno dei figli davanti a guidare e lui dietro. Morì nel 1962 a Milano all'età di 67 anni. Il collegamento però fra la sua maglia nera e quella che venne poi inserita nel 1946, ovvero la nostra maglia nera, se vogliamo, è molto labile, forse inesistente, ma credo valesse la pena raccontare la sua storia anche solo per dare un quadro più completo alla leggenda che stiamo raccontando in queste puntate. Una leggenda che, come abbiamo detto, continua ancora oggi e che ha trovato negli anni nuovi eroi, nuove storie da raccontare e da vivere. Oggi, per raccontarla meglio, abbiamo contattato uno degli ultimi vincitori della maglia nera, quella virtuale. Ecco, se la vogliamo dire proprio meglio, l'ultimo in classifica nelle edizioni del Giro d'Italia del 2017 e del 2018. Quel Giuseppe Fonzi, di cui forse tanti di voi non hanno mai sentito parlare, ma che sicuramente i più appassionati ricorderanno, forse anche con un po' di nostalgia. Fonzi ha corso quei Giri d'Italia con la maglia della Villiers Triestina, una squadra che i più attenti ricorderanno come una delle squadre di cui abbiamo già parlato in queste puntate. Si è ritirato lo scorso anno, ma il suo nome è ancora oggi e permettetemi di dire che forse lo sarà per sempre, legato a doppio filo con quello della maglia nera. Di lui si sa poco perché magari non è un nome così famoso, non è sicuramente un Nibali o un Sagan, che anche al di fuori del mondo del ciclismo sono comunque abbastanza noti al pubblico. Eppure anche la sua storia merita di essere raccontata, a partire proprio dall'inizio.
In questo podcast abbiamo raccontato le storie della vita dei ciclisti che hanno vinto la maglia nera nelle edizioni dal 46 al 51, tipo Malabrocca, Pinarello e via dicendo.
Diciamo che tante, non dico possibilità, però avendo in famiglia mio padre che aveva corso fino ai dilettanti, mio zio che correva ancora quando sono nato io nei dilettanti, mio nonno che andava in bici, l'altro mio zio che sarebbe il fratello di mio padre, comunque andava in bici, poca possibilità di scelta avevo, e quindi ho provato anche a giocare a calcio sinceramente, però non mi piaceva più di tanto. Non sono mai stato, diciamo, uno da, per assurdo, sport collettivo, sia nel buono che nel cattivo. Preferisco essere l'unico sotto, come si dice, sotto luce, cioè nel senso, se il merito, c'è un merito me lo prendo io, se c'è un demerito me lo prendo lo stesso io. Diciamo che quando inizi a correre, comunque nel percorso di crescita verso il professionismo, nessuno ti parla dell'ultimo, perché tutti quanti pensano ad arrivare prima, anche perché se non avessi dei risultati poi non arrivi al professionismo. Però poi nel momento in cui mi sono ritrovato ultimo, anche tipo sulla Gazzetta o comunque sulle varie testate giornalistiche, c'era comunque l'accostamento a questi campioni del passato, e comunque da lì ho iniziato comunque a conoscere e a capire che comunque arrivare ultimo, sì, non vinci niente, perché alla fine non è un merito. Certo. Però rappresenta alla fine un gruppo intero che lotta pur non vincendo.
A questo punto però iniziamo a entrare più nel vivo della questione, in particolare del perché a un certo punto ha deciso di arrivare ultimo.
A parte che risparmiamo un po' di energia per il giorno dopo, se proprio vogliamo dire. E in più poi, per assurdo, mi sono ritrovato ad essere ultimo, non era una cosa voluta. Nel momento in cui sono ritrovato, che ho visto comunque l'interesse da parte di varie persone che comunque incoraggiavano comunque l'ultimo quanto il primo, semplicemente perché portava a termine la tappa, il giro o quello che sia, e mi ha fatto capire che comunque rappresentare comunque questa maglia, questo simbolo, diciamo, di un singolo che continua a lottare nonostante sia lontano dal primo, mi ha fatto comunque decidere di risparmiare quell'energia in più, e oltre a quello comunque portare avanti questa figura con un certo, con una certa responsabilità, se così si può dire, perché comunque pensando ai nomi del passato era comunque una responsabilità anche arrivare ultimo.
Quindi, diciamo, nel 2017 ti è quasi capitato per caso, poi nel 2018 invece ci sei tornato proprio per arrivare ultimo, in un certo senso.
Praticamente sì, il problema è che già nella seconda tappa, se non sbaglio, del 2018, o nella terza, non mi ricordo. Comunque, avendo il velocista, quindi tirando durante la tappa, o poi magari la prima tappa di salita, cioè aspettando il velocista, mi sono ritrovato ultimo comunque dall'inizio, senza volerlo, perché comunque è una cosa che magari volevo più in là, se proprio vogliamo dirlo. E sarà stato tipo destino, cioè a un certo punto l'ho pensata così, perché cioè, pur non volendo, tornavo ultimo lo stesso, quindi.
Il giro del 2018 però è entrato nella storia per l'impresa di Froome con l'attacco sul Colle delle Finestre. Ovviamente Fonsi era presente, anche se nelle retrovie del gruppo.
Me la ricordo molto bene, perché dopo il Finestre si faceva il Sestriere, scendendo dal Sestriere per andare a prendere la vallata che poi portava all'arrivo, però l'arrivo era sul
era Geoffroy, se non sbaglio.
Geoffroy, sì, esatto. Nella vallata che praticamente precedeva l'ultima salita, prima di iniziare l'ultima vallata, quindi diciamo in un falso piano in discesa dopo il Sestriere, dall'ammiraglia ci hanno avvertito che se non avessimo aumentato la velocità Froome avrebbe mandato tutti fuori tempo massimo. E lì per lì ho detto no, è impossibile, cioè, lo stanno dicendo semplicemente per arrivare prima al traguardo, così andiamo prima in hotel. E girando tutti in doppia fila, che per farti capire eravamo tipo 50 persone, quindi non è che tu dici poche, comunque velocità la fai, anche se non sei Froome, non sei fresco, e comunque un po' di velocità la fai. In tutta la vallata abbiamo recuperato un solo minuto a Froome. che poi giustamente nella vallata di risalita verso l'arrivo e andando all'arrivo era da solo, quindi un minimo più piano di noi ci andava, però alla fine siamo rientrati nel tempo massimo tranquillamente. Però per farti capire per quanto andava forte, in una vallata in discesa gli abbiamo recuperato un solo minuto in 50 persone a girare in doppia fila.
E chiaramente questo ha anche cambiato il suo rapporto con il pubblico.
Addirittura in un'intervista mi ero definito, tra virgolette, il corridore del pubblico, ma semplicemente per il fatto che a volte mi sentivo quasi in imbarazzo di essere acclamato pur essendo ultimo. O anche il solo fatto di salire sul palco della presentazione la mattina per andare al foglio firma, e lo speaker che annunciava il mio nome, il DJ che metteva la sigla di Happy Days. Era comunque qualcosa di particolare che agli altri non succedeva.
Hanno mai fermato magari durante le tappe il pubblico?
Ma in salita, quando passavo da solo, erano tanti che mi incitavano, mi spingevano. Ti dico solo che lo zoncolano io non ho pedalato per niente, perché continuavano a spingermi. Infatti quando mi dicono lo zoncolan, quando mi chiedono se lo zoncolan sia duro, sinceramente non so rispondere, perché non l'ho fatto, non l'ho pedalato, quindi non saprei dare un giudizio.
E quindi, anche se la maglia nera non esiste più,
è proprio il simbolo del pubblico, perché alla fine è come se fosse una cosa che fai più per il pubblico che per te stesso. Dai quella speranza anche a quel bambino che comunque viene a vederti a bordo strada, di comunque lottare pur di arrivare, più che per l'arrivare ultimo, ma proprio di fare qualcosa, cioè non fare qualcosa per il pubblico, ma non negare ad esempio anche una semplice foto a un semplice autografo, foto a un bambino ad esempio, perché comunque durante un giro ci sono dei momenti in cui non si ha tempo, si ha tutta o robe del genere. E nella tappa successiva, quella in cui io andai in fuga nel 2017, quindi quella dopo di Alberobello, che non mi ricordo dove arrivava, mi sa Peschici, non vorrei sbagliare. Comunque alla partenza, io il giorno prima ero stato in fuga, quindi comunque un po' di diretta, cose così, il nome particolare. Alla partenza mi fermarono varie persone, anche bambini, per gli autografi, foto, robe così. E mi ricordo che un genitore mi disse: grazie per esserti fermato, perché mio figlio non se lo aspettava. E giustamente, gli ho risposto: ho fatto solo quello che mi avete chiesto voi, anche perché chi sono io per negare un autografo o una foto a un bambino che sta qui da magari 3 ore per aspettare solo quello? Perché comunque anch'io quando ero bambino magari andavo a vedere il giro, la Tirreno Adriatico, comunque le corse che erano qui vicine a casa mia. E comunque quando andavi a vederle, che vedevi il campione, ma anche solo il corridore per cui ti favi, che magari non è per forza quello che vince, tu lo aspetti sognando la foto, un autografo suo. Quindi chi me lo chiedeva, perché io non dovevo soddisfare o comunque fermarmi quei 2 secondi in più? Cioè, perché devo negare quella felicità ad un bambino, ma anche ad un adulto? Cioè, chi sono io per farlo? E da quello è nato il rapporto con il pubblico, per essere grato di quello che loro comunque, perché comunque chiedendomi un autografo o una foto comunque riconoscevano il mio impegno, e quindi io mi sdebitavo ridando a loro l'autografo, la foto che sia, o la semplice chiacchierata prima di partire, quando magari qualcuno ha il nastro di partenza e ti chiede come va, come sarà la tappa, come è andata ieri.
Pensi che oggi, cioè nel ciclismo attuale, abbia senso un possibile reinserimento della maglia nera, o invece è una cosa che appartiene al passato e è giusto che non ci sia più?
Ma Allora, io ti dico, più che come magari come premio, nel senso, cioè nel senso, tipo, come di più premio in denaro, coppe o cose del genere, anche il la semplice, ad esempio, una maglia, ma non portata tutti i giorni, a fine giro, ma per il semplice fatto che comunque l'ultimo arrivato non è l'ultimo arrivato, perché comunque l'ultimo arrivato è il primo che si ritira di un giro, se ci pensi.
Certo.
È l'ultimo della classifica arrivato in fondo, e quindi è stato per assurdo l'ultimo che non ha mollato, se proprio vogliamo dirla, cioè vederla tipo al contrario, quindi più dare la maglia come diciamo ringraziamento per aver finito il giro, nonostante magari uno potrebbe mollare due giorni prima, perché tanto magari dici, guarda, le tappe adatte a me, ma anche per andare in fuga o per aiutare la squadra sono finite, posso andare anche a casa. Invece comunque termini il giro per portarlo a termine, anche pur non potendo far niente.
Il nostro viaggio a questo punto volge al termine. Dopo la doppietta di Giuseppe Fonzi, l'anno scorso fu il giapponese Sho Atsuyama a vincere la maglia nera, o almeno l'avrebbe vinta se ancora esistesse questo premio. Classe 88 correva con la Nippo Vini Fantini. Atsuyama ha il particolare primato di non essere mai andato oltre la 120esima posizione in una singola tappa. Eppure è riuscito, nonostante tutto, ad arrivare sempre dentro il tempo massimo, e per questo il suo essere arrivato ultimo deve essere suonato a lui come una specie di vittoria, fondamentalmente così come fu per Aldo Bini nel 49, anche per Atsuyama la maglia nera fu un premio per avercela fatta. Quest'anno invece non so se avete avuto modo di andare a controllare, ma in caso ve lo dico io. Ultimo al Giro d'Italia 2020 è arrivato Jonathan Dibben, un ragazzo inglese del 94. È arrivato a Milano con 6 ore, 13 minuti e 59 secondi di distacco dal vincitore. Dibben non è neanche un ciclista così scarso se andate a vedere la sua storia. Viene dalla pista, ha anche vinto qualche gara in carriera. Però con la vittoria di Jonathan Dibben siamo davvero arrivati alla fine. Io non posso far altro che ringraziarvi per avermi accompagnato in questo lungo viaggio ad esplorare un pezzo della storia del ciclismo che ha segnato un'epoca e che ancora oggi fa sentire la sua presenza. Questo era Maglia Nera e io sono Umberto Preide Martini.